날 silencio de mi closet 넌 내 뜻 I'll silencio de mi closet 다 슈퍼 달리 promesa regalarte telepáticamente Visa mute Scegli un momento per non parlare Risparmia il fiato e lasciati capire Se ti vorrei sapere
E interrompiamo la bellissima voce di Meg per riprendere il redazionale. Siamo in collegamento con Victor Serri del settimanale La Directa, un settimanale appunto di controinformazione catalana. Noi abbiamo intervistato Victor anche lo scorso mercoledì per farci raccontare intanto della manifestazione oceanica che si è tenuta ormai appunto 2 settimane fa in quel di Bruxelles per chiedere appunto la liberazione dei prigionieri politici catalani e per appunto far valere quelle che sono le intenzioni secessioniste catalane anche diciamo davanti a quella che è un po' la sede principale dell'Unione Europea. Abbiamo poi chiesto appunto di farci una fotografia sul panorama politico istituzionale, visto che ricordiamo domani giovedì 21 dicembre si terranno le elezioni in Catalogna, elezioni che si annunciano già complesse per coloro che immaginano appunto che immaginano innanzitutto l'indipendenza, perché no, come raccontavamo la scorsa settimana, Madrid e come ribadiva oggi ieri Rajoy promette già un pugno di ferro in caso di vittoria indipendentista e riattivazione del 155. Noi siamo di nuovo con Victor Serri, gli chiediamo di raccontarci intanto i fatti di questa settimana nella quale non ci siamo sincronizzati, e gli chiediamo appunto anche di farci una fotografia a questo punto ancora più ingrandita visto del panorama elettorale, visto che appunto siamo alla vigilia. Intanto buongiorno Victor, ci senti?
Buongiorno, sì, vi sento bene. Beh, quello che essenzialmente è successo questa settimana è stata l'ultima settimana di campagna. Oggi siamo nel cosiddetto giorno di riflessione, in cui non si può fare più campagna elettorale, si lascia tutte le persone riflettere sul voto che faranno domani. Domani soprattutto, che è un giovedì, che è un giorno abbastanza atipico per votare le elezioni che normalmente vengono svolte di domenica, quando la gente non lavora. Quindi domani sarà un giorno già di per sé un po' strano. L'altra cosa abbastanza strana che è giustamente come sono state indette queste elezioni, quindi non perché si è concluso un ciclo istituzionale, una legislatura, ma in realtà perché è stata imposta da parte dell'applicazione dell'articolo 155 del governo di Madrid, che ha imposto giustamente queste elezioni. Ora, lo scenario in cui ci troviamo davanti è abbastanza complesso e difficile da leggere, nel senso dei diversi partiti, delle diverse candidature, non sappiamo ben bene chi vincerà, quanto potrebbe vincere e che alleanze si potrebbero fare per permettere la vittoria di i 2 blocchi più possibili principali, che sono il blocco indipendentista composto da Junts per Catalunya, la candidatura del presidente in esilio Puigdemont, parola che presidente in esilio non si può dire, però è quello che in pratica è, perché era presidente eletto in maniera legittima, che vede chiaramente che si è spostato ulteriormente, candida nella sua lista poche persone del partito di convergenza della PDeCAT, del suo partito storico di centrodestra neoliberale, ma utilizza più persone della società civile, dell'area indipendentista più ampia. Il secondo partito è Esquerra Repubblicana, che ha come numero uno della lista Oriol Junqueras, vicepresidente del governo catalano fino all'applicazione del 155, che è attualmente in carcere, e poi il partito della CUP, della candidatura di unità popolare, della sinistra indipendentista anticapitalista, con Carles Riera. Di questo blocco probabilmente il partito che avrà il risultato migliore sarà Esquerra Repubblicana, che si gioca al testa a testa tra il primo partito delle elezioni con Ciudadanos. Ciudadanos invece è nell'altro blocco, è il partito unionista di rigenerazione, che recupera molti voti dal Partito Socialista, dal Partito Popolare, di destra neoliberale, anche se in parte viene venduto come un partito di centro, di sinistra, che in realtà a livello politico, a livello di applicazione sociale è una destra neoliberale. Assieme a Ciudadanos c'è giustamente il Partito Socialista Catalano, con Miquel Iceta, candidato principale del partito, che era un partito abbastanza importante in Catalogna prima, diciamo, dell'auge del movimento indipendentista, era stato al governo con il tripartito, ha avuto un sacco di importanza politica. E poi c'è il Partito Popolare, l'emanazione della volontà di Rajoy portata nel territorio catalano. Quindi questi essenzialmente sono i due blocchi principali. Poi esiste anche un terzo partito fuori da questi blocchi, che è il partito, diciamo, dell'area comune, legata in parte a Podemos, si chiama Catalunya en Comú, legata anche ad Area Colau, presente nella lista, che ha come candidato principale Xavier Domènech. Questo partito, diciamo che si era già candidato alle scorse elezioni con un altro nome, e si chiamava Catalunya Sí que es Pot, Catalunya sì si può, essenzialmente è un partito non chiaramente unionista, ma neanche indipendentista, che si trova in una linea grigia, in una zona dello scenario politico, fortemente improntato a politiche sociali, che cercherà, almeno secondo le sue proposte, in funzione dei risultati, di fare un governo, diciamo, più in ambito sociale, quindi unendo tanto socialisti, quindi unionisti, come Schiera Repubblicana, quindi partiti di sinistra indipendentisti, e la CUP, partito di sinistra indipendentista anticapitalista, per fare un governo per restituire l'autogoverno catalano e per permettere anche così, diciamo, un miglioramento a livello sociale rispetto ad alcune politiche che secondo loro sono state un pochettino lasciate in secondo piano da tutto il processo indipendentista. Sarà difficile capire chi vincerà queste elezioni. Negli ultimi sondaggi Ciudadanos continua a ottenere voti, Inés Arrimadas è il capo della lista, il numero uno della lista di Ciudadanos, ed è una cosa abbastanza curiosa che in questa lettura un po' sbagliata della complessità catalana viene spesso identificata come un ambito di sinistra di cambio. Oggi, se non sbaglio, lo stesso Corriere della Sera titolava da Rajoy a Inés Arrimadas tutte le elezioni, che sarebbe un po' prendere due partiti di destra e dire solo questi due avevano tutte le elezioni, dimenticandosi tutta la parte indipendentista, di sinistra e quant'altro. Quindi gli scenari sono abbastanza complessi. Probabilmente sarà difficile fare un governo unionista in maniera chiara, unendo Ciutadans, Partito Socialista e PP. Sarà più probabile fare un partito indipendentista, sempre che la Schiera Repubblicana sia il primo partito e abbia così una base un po' più solida, e unendosi a Junts per Catalunya e la CUP arrivino alla maggioranza dei 68 seggi sui 135 del Parlamento catalano. Lo scenario che più passa il tempo più diventa possibile è una situazione di stallo, quindi una possibilità di non riuscire a fare governo, perché il blocco indipendentista non arriverebbe a una maggioranza con le varie alleanze, il blocco unionista neanche, non sia facile fare un accordo tra unionisti e indipendentisti in ambito sociale, quindi una situazione di stallo, un blocco e delle possibili elezioni in futuro. Diciamo, diversi sono gli scenari, soltanto i risultati, i numeri reali del 22 ci permetteranno capire e interpretare la realtà e decidere anche e vedere anche gli scenari possibili per avanzare in questo processo complesso nell'ambito catalano.
Allora, io ti aggiungo due cose. Allora, intanto, appunto, anche noi durante la rassegna stampa di questa mattina, almeno io personalmente, scoprivo l'esistenza di Inés Arrimadas, 36 anni, candidata alle elezioni catalane con Ciudadanos. Appunto, il Corriere della Sera la fa passare un po' più per sinistra, il messaggero invece, se ti consola, la definisce un politico con idee di centrodestra, per cui, ecco, anche, diciamo, all'interno dei giornali mainstream italiani c'è un po' di confusione circa la figura. Ovviamente la stampa italiana appunto si auspica una responsabilità del popolo catalano rispetto a non far degenerare il quadro politico. Noi già la scorsa settimana in qualche modo parlavamo, no, di questo famoso giocattolo che si deve un po' rompere, come il movimento indipendentista esce fuori un po' dal ricatto elettorale istituzionale e si pone appunto in grado di fare dei passi in avanti e di dare anche delle risposte in qualche modo a un movimento, a un popolo che comunque per certi aspetti è stato molto chiaro, magari non è stato radicale nelle piazze in cui si è esibito, però appunto un appello forte è stato lanciato. Io quello che ti chiedo è, visto anche appunto che si fanno le elezioni di giovedì 21 dicembre, appunto una giornata un po' strana, non solo per l'infrasettimanale quanto per la vicinanza con le feste e quasi no, a poter prendere tempo altre due settimane dopo l'Epifania per capire un po' come si evolve la situazione. Quindi ti chiedo un commento su questo e poi ti chiedo se puoi, come hai fatto la scorsa settimana, anche diciamo darci qualche elemento rispetto a in chiave nazionale come è evoluta la situazione in questa settimana. La settimana scorsa ci hai parlato appunto di forze come Podemos che dicevano mettiamo in discussione Rajoy e poi dopo capiamo come mandare avanti la situazione, e ci testimoniava appunto che anche una forte base del Partito Socialista Spagnolo non catalana non crede assolutamente nella possibilità di dare ulteriore autonomia e indipendenza al popolo catalano ed è affezionato a un'idea di Spagna unita. Quindi appunto se hai maturato altre considerazioni su un livello più generale spagnolo.
Beh, allora, sono molte domande. Una cosa
sulla fai quel che puoi, fai quel che puoi.
Una prima cosa sulla questione di Inés Arrimadas, che è una candidata sì giovane, diciamo di centrodestra, però in realtà queste sono delle piccole cose che vanno anche spiegate. Inés Arrimadas è diciamo una persona che vive in Catalogna, che quindi è catalana, che però è cresciuta in Andalusia ed è figlia di franchisti, quindi non è una persona diciamo totalmente neutra nel posizionamento politico e con una profonda relazione anche con gli ambiti sociali catalani e quant'altro, quindi c'è una presenza nel suo discorso comunque di ricordo della Spagna Unita, dei popoli uniti, che in realtà sono delle costruzioni sociali imposate durante il franchismo. Quindi questa è una cosa delle letture importanti, perché spesso quando parliamo della Spagna Unita abbiamo più letture, la lettura del progetto politico come territorio nazionale, l'altra invece è tutta l'eredità franchista che si porta presso il concetto stesso di Spagna di per sé, non di Stato spagnolo. Quindi questa è una prima cosa. La seconda cosa è abbastanza curioso avere delle elezioni giovedì imposte giustamente dal 155. Saranno anche curioso vedere, perché è la prima volta che succede, anche vedere i possibili dati di affluenza. Non sappiamo essenzialmente quanta gente avrà l'opportunità di andare a votare, essendo un giorno lavorativo, quindi se la mattina ci saranno molte persone, se arriveranno più la sera, cosa succederà nel momento in cui si potrebbero formare delle code e molta gente si troverebbe nella situazione di non poter votare perché alle 8 chiuderanno i seggi elettorali. Quindi anche questa è una situazione abbastanza tipica che non per me mette un pochettino in dubbio la questione della realtà libertà di voto in queste situazioni. Oltretutto poi con la minaccia che viene sempre da Madrid del se vincono i partiti che non sono costituzionalisti, quindi indipendentisti, riapplicheremo il 155, che è un po' un trucco e un modo per mettere ulteriore pressione alla volontà popolare, all'opinione delle persone di magari avere un progetto politico differente della costruzione di uno Stato indipendente, repubblicano, come la Repubblica della Catalogna. Quindi in questa situazione diventa abbastanza complicato vedere e sentire anche i diversi ambiti. Quando sentiamo le intervenzioni di molti politici, però, vediamo che proprio questo concetto stesso della Spagna Unita è il punto chiave di lettura. Ieri Monedero, quindi personaggio politico importante dell'area Podemos, quindi di sinistra, per il diritto a decidere dei catalani, che anche questa è un'altra parola un po' trucco, ha detto chiaramente che l'articolo 155 doveva essere applicato, ma non in questo modo. Quindi ci chiediamo se è una sinistra, che alternativa ha? C'è diciamo questa sinistra alternativa di cambio comunque a favore dell'applicazione, o ha elementi a favore dell'applicazione del 155, quindi dell'impossibilità di avere un altro governo catalano, o come aveva detto lo stesso Pablo Iglesias, noi siamo a favore del diritto a decidere i catalani, ma che scelgano di restare con noi e noi li convinceremo, lascia un po' sempre il dubbio della quanto è la reale libertà del popolo catalano di scegliere il proprio destino. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. Nelle ultime settimane quello che abbiamo visto sicuramente è stato, nel pieno della campagna, questo spostamento di buona parte dei voti dell'area socialista, quindi anche di molte persone che sono cresciute in Catalogna ma con una visione di Spagna abbastanza unita, che sono andate dentro il partito o che finiscono come possibili votanti del partito di Ciudadanos, che riesce a inglobarli totalmente rompendo le antiche dinamiche tra partiti socialisti e Partito Popolare. Quindi con questi spostamenti si vede in parte un piccolo cambio istituzionale importante. Allora, come scusa?
No, ti abbiamo sentito perfettamente.
Okay.
No, tutto per noi tutto chiaro. Noi adesso abbiamo, appunto, c'è un compagno della redazione che ci ha chiamato. Adesso appena ci richiama, ti voleva porre una domanda. Per cui se ti sei bloccato, okay, per qualche disturbo audio, ti chiedo di andare avanti. E poi adesso metteremo in linea anche il compagno e dopo ti porrà una domanda.
Ah, ok. Per concludere, diciamo, si vede un pochettino anche questa possibilità di chiusura di un ciclo e della dover riformulare un pochettino le forze politiche in campo, nel senso, se l'asse indipendentista si sta sempre spostando più a sinistra, eliminando tutti i gruppi, diciamo, più di centrodestra dell'area PDCAT, dell'area convergenza, che in parte stanno anche avendo migrazioni verso i blocchi unionisti. Abbiamo visto nel Partito Socialista a catalano candidarsi Ramon Espadaler, che è stato il ministro degli interni catalani, in parte responsabile della perdita dell'occhio di Esther Quintana, una delle ultime vittime dei proietti di gomma in Catalogna, ultracattolico, candidato con i socialisti. Quindi abbiamo avuto lo spostamento tra destra e sinistra, vedremo anche probabilmente un cambio di ciclo sulla vittoria del partito dell'area indipendentista, se ci sarà, sulla strategia da compiere per poter avanzare questo percorso. E dall'altra parte vedremo invece anche, nel caso in cui ci fosse una vittoria dell'area, diciamo, più unionista, o una gran vittoria di Ciutadans, un nuovo ciclo di possibili tagli sociali, riduzioni, per cercare, secondo il suo discorso, di migliorare l'economia e di portare così le imprese che sono scappate a seguito del processo indipendentista che ritornino in Catalogna e cercano di riattivare l'economia. Quindi gli scenari sono abbastanza ampi, ci sarebbero anche dei possibili cambi importanti, non solo sull'asse, diciamo, sociale, non solo sull'asse nazionale, ma anche sull'asse, diciamo, principalmente sociale dei cambi che vedremo prossimamente.
Ok, intanto ti ringrazio, Victor. Noi adesso abbiamo in collegamento un compagno della redazione della radio, lo salutiamo e, appunto, la seconda domanda la lasciamo fare a lui.
Ciao, sono Giorgio. Volevo farti una domanda. Io dal punto di vista, diciamo, della sinistra più di classe, non ho capito bene la posizione del Partito Comunista Catalano. Ho letto dei comunicati in cui c'è una sorta di oscillazione tra la sinistra di Podemos e il movimento di Colau, diciamo. Cioè, attenzione, facciamo in modo che c'è una sorta di esibizione di spirito democratico costituzionale, che però potrebbe essere, diciamo, volontariamente o meno, un'arma in più per gli unionisti. Quindi non l'ho visto come la CUP fortemente proteso a cercare di rendere la questione indipendentista prodromica a maggiori investimenti nel sociale. A Barcellona c'è l'emergenza case, diciamo, c'è questo turismo, questo modello di turismo folle, selvaggio, messa a valore della città. C'è là di Lucia Siesta, se ne saranno molti di più anche rispetto a noi, visto la mole di turismo, mordi e fuggi che hanno voluto imporre. Però non ho capito bene questa posizione, cioè, se ci puoi spiegare la differenza tra la posizione, diciamo, in cosa si differenzia rispetto alla CUP e al movimento di Ada Colau il Partito Comunista Catalano. Grazie e vi ascolto.
Allora, la differenza, diciamo, tra CUP e il movimento Ada Colau, diciamo, cercando di essere un pochettino sintetici senza perdermi troppo nei vari dettagli. Allora, l'area della CUP è un'area che viene essenzialmente dal movimento indipendentista di sinistra che si struttura negli anni 60, quindi che non solo è indipendentista, ma è anche in chiave, diciamo, sociale, ed è anche soprattutto anche in chiave di genere importante. Infatti una delle tre bandiere che portano gli indipendentisti della sinistra indipendentista della CUP sono la bandiera dei paesi catalani, la bandiera rossa e la bandiera lilla del movimento femminista. Loro vedono essenzialmente la necessità di rompere lo Stato spagnolo, di formare una repubblica, perché rompendo questa struttura nazionale, questo regime del 78, diventerà possibile costruire una repubblica nuova, più giusta a livello sociale e quant'altro. Mettono anche molto in questione, giustamente, è un discorso di classe molto chiaro, quindi mettono giustamente in questione la problematica del turismo a Barcellona, dei processi di gentrificazione,
di come vengono vissute dagli abitanti dei quartieri le realtà che vengono anche a trasformarsi in funzione delle basi capitaliste che ci sono. Quindi nel discorso di Carla Friera dell'ultimo dibattito di giorni fa parlava chiaramente della necessità di nazionalizzare alcuni settori strategici catalani per poter così riattivare l'economia. L'area invece, diciamo, l'area comuns, che è questo grande agglomerato di ex partiti e nuovi partiti, è abbastanza variegato e abbastanza complesso. C'è anche Ada Colau, che è quella che ha vinto le elezioni ed è diventata la sindaca di Barcellona, che ha anche proposto una serie di cambi sociali e poi in realtà si è trovata abbastanza limitata dalla complessità essenzialmente di cercare di cambiare problematiche come gli affitti, come le case, che in realtà non sono troppo di gestione comunale ma sono più di gestione nazionale o regionale. Quindi ha fatto una serie di cose dal mio punto di vista che sono di parte propaganda, come mettere delle multe alle banche, come mettere delle multe anche a Airbnb contro il turismo e quant'altro, però in realtà senza qui si dice cobrare, quindi senza prendere i soldi. Quindi in realtà ha messo delle multe ma non ha ancora ricevuto nessun euro da queste multe messe. E in questa area non solo c'è Ada Colau che cerca di fare qualcosa dentro l'ambito più municipale dei comuni, ma ci sono anche antichi partiti come Iniziativa per Catalunya Vers, che è un partito che viene dalle declinazioni catalane del Partito Socialista Unificato di Catalunya, il PSUC, quindi forme alternative del Partito Comunista, che in realtà è una struttura fortemente più di partito. Non vogliono toccare assolutamente la questione nazionale perché evidentemente non la considerano importante e pensano che sia possibile fare essenzialmente un'approssimazione di riformazione, quindi hanno una visione riformista della questione del regime del 78, delle forze in campo e quant'altro. Quindi essenzialmente la differenza tra queste due sinistre si può essere sintetizzata in una è una sinistra anticapitalista di rottura e l'altra è una sinistra riformista, molto più legata alle dinamiche di partito. Il peso che ha avuto Iniziativa per Catalunya Vers è abbastanza importante anche in questo referendum fallito del 2014, che era solo una consulta, solo un referendum senza un valor politico reale, che fece Artur Mas nella sua epoca, perché erano sempre a favore del diritto a decidere ma mai a livello pratico. Questo è un problema storico del Partito Comunista Spagnolo, di essere ideologicamente a favore del diritto a decidere perché è un diritto, perché è una libertà, perché è una base necessaria e importante, ma quando si genera la possibilità sempre trovano qualche bega. Il referendum non è accordato, il referendum così fatto non va bene, e quindi si cerca sempre di annullare un pochettino l'opportunità di poter mettere in pratica questo diritto a decidere. Quindi anche qui si generano questi discorsi abbastanza ambigui, per questo dico che Catalunya in Comú, l'area in Comú, c'è una sinistra un po' ambigua, perché sì, a favore del diritto a decidere, però in realtà non è a favore dell'indipendenza. Questa sembra un po' una situazione paradossale, però in realtà è la situazione che vivono. Lo sentiamo anche quando parla Podemos, che comunque è un'altra area politica di un partito nuovo che si considera erede del movimento degli Indignados del 15M del 2011, quindi un partito di rigenerazione che ha una forte base anche nelle piazze, o che per meglio dire aveva una forte base nelle piazze, perché da quando la Colau è entrata al comune non si vede nessun militante di questi movimenti sociali a manifestarsi o organizzare mobilitazioni di piazza, ma vedono molto più negli uffici come tecnici o come gestori. Quindi anche questo partito ha dichiarato più volte, tramite le parole stesse del presidente Pablo Iglesias, che sono a favore dell'indipendenza ma che restino con noi, cercheremo di convincere i catalani perché restino con noi, che è un'altra forma, se pensiamo al referendum Scozia-Inghilterra, la vittoria del referendum da parte della no all'indipendenza della Scozia fu anche legata a questa intelligenza unionista della Gran Bretagna di dare una serie di vantaggi economici. Quindi è lì la questione essenzialmente, cioè una la differenza tra la questione nazionale e l'altra anche sul posizionamento sociale e sulle limitazioni che ha. Abbiamo visto chiaramente anche che la questione delle case gestite da Colau non ha portato a grandi risultati. Dati di ieri, gli affitti sono aumentati rispetto a un anno fa, mi sembra di un 18%, quindi Un anno fa non era ancora iniziata chiaramente la bolla speculativa del turismo e della cosiddetta bolla degli affitti, quindi già c'è una buona differenza e non c'è stato un aumento degli stipendi, non c'è stato un miglioramento sociale, quindi ci sono queste problematiche che sono anche difficili da gestire a livello tanto comunale come a livello nazionale, con il peso che ha Podemos dentro il Parlamento spagnolo, o a livello regionale con il peso che ha Catalunya in Comú, Catalunya Sí que es Pot, dentro il Parlamento catalano.
Beh Vittorio, io ti ringrazio, il tuo contributo è stato anche questa settimana prezioso, diciamo, in questa vigilia del voto catalano. Ricordiamo, domani 21 dicembre, giovedì, appunto per una sola giornata aperti i seggi per le elezioni del Parlamento catalano. Sicuramente Radio Onda Rossa non mancherà di tenere informati su questo tema i propri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Noi ti ringraziamo e a risentirci nei prossimi giorni.
Grazie a voi, a presto.
Noi appunto ringraziamo Victor Serri del quotidiano settimanale La Directa per appunto questa sua seconda corrispondenza in 7 giorni in avvicinamento al voto che si terrà domani. Noi continuiamo con la selezione musicale. Io ricordo a tutti che per le 12:30 dovremmo invece intervistare Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, che negli ultimi mesi ha curato diverse inchieste su i rapporti Italia-Libia-Unione Europea per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, un tema di estrema attualità che sarà appunto interessante tematizzare con chi negli ultimi mesi sta facendo inchiesta su più livelli per comprendere un po' anche quello che è l'evoluzione e anche spiegarci un po' come si stanno bloccando i flussi